Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Infatti, chi uccide è sottoposto al giudizio. Io invece vi dico: chiunque s'adira con il suo fratello sarà sottoposto al giudizio. Chi dice al suo fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio. Chi dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque tu sei per deporre sull'altare la tua offerta e là ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa a tuo carico, lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Dopo verrai ad offrire il tuo dono. Mettiti d'accordo con il tuo avversario subito, mentre sei per via con lui, affinché l'avversario non ti consegni al giudice, il giudice al carceriere, e tu sia gettato in prigione. In verità ti dico, non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo quadrante.
Il Vangelo di Matteo ci possano aiutare a fare proprio così. Vediamo questo testo.
Ma mi aggancio a quello che hai appena detto, cioè che questo tempo ordinario ci deve tenere a un livello alto, a livello appunto della Pasqua. E pensavo anche a livello delle beatitudini, perché anche quello è un livello alto. E allora questi versetti che leggiamo oggi, a me mi colpivano due cose. Intanto c'è questa parola di Gesù, questo io vi dico. È Gesù che ci dice, Gesù che ci parla, che in fondo con la sua parola, se rimaniamo attaccati alla sua parola, solo così che possiamo rimanere a un livello alto, a livello della Pasqua, a livello del suo mistero. E quindi sentivo proprio tutta la novità, cioè Gesù che pochi versetti prima ha detto: io non sono venuto ad abolire la legge, sono venuta a portarla a compimento, a portarla a pienezza, cioè a compierla. E quindi lui la compie e ci dice quello che, come dobbiamo, qual è adesso con lui, con la novità sua, di Gesù stesso, è quello che è così il nostro compito, il compito dei discepoli. E poi c'è questa insistenza al fratello. Anche questa mi sembra che si può dire che c'era già nell'Antico Testamento il fratello, indubbiamente c'era l'amore del prossimo, quindi, però mi sembra che questa sottolineatura di Gesù dell'attenzione a non far del male al fratello, ma portato a questi estremi, cioè a non dirgli neanche stupido, neanche pazzo, a non adirarsi contro il fratello. Cioè il fratello adesso lo dobbiamo vedere come Gesù stesso, come siamo divenuti tutti figli nel Figlio, e quindi il fratello è in questo senso che è fratello. Allora sì, sembrava proprio di chiedere che il Signore ci faccia vivere così.
Ma con questi versetti, che poi continuerà, mi sembra che Gesù voglia spiegarci come adempie la legge, come adempie la legge, come aveva detto il versetto 17: non sono venuto per abolire ma per adempiere. E quindi questo fu detto, ma io vi dico, non è in contrapposizione, ma è un spiegare la legge dall'interno, quello che c'è da completare, da un plus insomma, della legge stessa, guardando nel cuore. E quindi quando dice appunto non uccidere, cioè non solo non uccidere, ma quello che c'è prima che uno arriva a uccidere, quindi il pensiero del cuore, quindi l'odio, quindi l'ira, quindi l'insulto, il disprezzo, che sono forme che vengono prima di arrivare all'uccisione. Quindi, Signore, insomma, con queste sue parole appunto vuole andare dentro, insomma, al cuore della legge, e quindi appunto così viene completata la legge, poi lui ci ha dato l'esempio di com'è questo compimento nuovo, che solo lui l'ha osservato fino in fondo, insomma, la legge. Quindi poi anche il versetto 23 è fondamentale, cioè se c'è dentro nel cuore un pensiero contro il fratello, non si deve fare neanche l'offerta, cioè non ci si deve neanche accostare all'altare. Quindi questo è molto forte, insomma, per chi appunto vuole vivere una vita in Cristo. Ecco.
C'è un passo del Levitico che è a margine della Bibbia di Gerusalemme, al capitolo 19, versetto 15, dice: non commetterai ingiustizia in giudizio, non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenza verso il potente. Giudicherai il tuo prossimo con giustizia, non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Quindi la legge, mi sembra questa, ecco, quindi. E poi abbiamo avuto nei primi capitoli di Matteo, come abbiamo anche sottolineato, un esempio grandissimo di giustizia, e cioè Giuseppe, che sicuramente è un pio di Israele, un osservante della legge, e come si dice appunto, era giusto, al versetto 19 del capitolo primo, dice: Giuseppe suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, questo avrebbe implicato per Maria la lapidazione, cioè l'adultera, adesso non so se poi lo applicassero effettivamente, comunque nella legge c'è scritto così, pensò di ripudiarla in segreto, eccetera. Quindi poi c'è il sonno e l'annuncio dell'angelo. Quindi mi sembra che la legge contenga, come già stato detto, le indicazioni sicure per camminare in modo retto, secondo il volere, secondo la giustizia divina. Quindi gli stessi scribi e farisei evidentemente sanno bene queste cose, ma sono evidentemente lontani, appunto è una questione di purezza di cuore, di essere coerenti con se stessi, ecco, quindi evidentemente. E si avevano aggiunto poi delle norme che oscuravano questa giustizia, così questo giudizio, questa giustizia divina, e quindi, però appunto io non è che sappia tanto dei farisei e degli scribi, quindi non posso dire niente.
Prima che Gesù dica io vi dico, ricorda qualche cosa che è già stato detto, e messo così al passivo, avete inteso che fu detto, però penso che anche con questa espressione vuol dire allude a qualche cosa che è stato detto da Dio, non dagli uomini. Insomma, sapete che c'è anche chi dice che Gesù allude a qualche cosa che sarebbe stato poi aggiunto più dagli uomini, più sotto dirà anche questo, no? Però intanto la prima parola che dice è una parola presa dalla cosiddetta Torah, no? E quindi da un testo sacro, quindi detto da Dio, detto da Dio. È stato detto, voi l'avete udito, adesso dice io vi dico, cosa fa? Aggiunge qualche cosa? Oppure, come avete detto, interpreta, spiega, e nello spiegare cerca di evitare che quello che è stato detto sia preso in forma troppo superficiale, va più a fondo, va, come avete detto, alle intenzioni, no? Certo, dire non uccidere e poi dire da parte di Gesù che con questo non uccidere si intende anche escludere, deve essere inteso anche escludere qualunque iniziativa oltraggiosa nei riguardi del fratello, no? E qui il campo sarebbe poi apertissimo, perché l'oltraggio può essere compiuto in tanti modi, no? Però potremmo dire, rimaniamo ancora a evitare qualche cosa di negativo contro il fratello. Quando poi Gesù continuerà il suo insegnamento, il suo discorso, passerà dal evitare il negativo, passerà a indicare il positivo, no? E arriverà a dire nessuno ha amore più grande di colui che dà la vita per il fratello. Quindi non soltanto si tratta di non danneggiarlo, ma poi andrà più avanti e dirà che verso il fratello bisogna mettere nel conto un dare un crescendo di dare. Ecco, tutto questo però poi alla fine ci fa dire, adesso concludo, che in fondo Gesù, mentre dice questo, mette avanti quello che sarà il suo modo di stare tra i fratelli, no? E quindi, come leggendo le beatitudini, diciamo sì, dice nelle beatitudini beati coloro che, beati chi, eccetera, però sembra che a monte di questa visione ci sia lo sguardo che Gesù ha su se stesso, no? È lui che è il mite, è lui che è il povero, è lui che è il misericordioso, no? E se insegna a noi queste cose, le insegna nel senso che è lui la sorgente di queste cose, se le trasmette. Era questo punto che volevo dire, un po' soprattutto in connessione con la celebrazione della Pentecoste di ieri. Tutto quello che ora Gesù insegna, avete voi stessi sottolineato l'importanza di questo io vi dico, non è soltanto l'insegnamento di un maestro più alto e che va più a fondo nella presentazione del pensiero di Dio, di quello che Dio si attende da noi, ma è anche colui che, prima ancora che insegnare, è colui che impersona le cose che dice e ne diventa anche la sorgente per noi, soprattutto questo, no? Ecco, concludo ricordando quello che appunto ieri, per esempio nella Pentecoste, leggevamo nella seconda lettura, i Galati, no? Quando dice il frutto dello Spirito, e lo Spirito è lo Spirito di Gesù, il crocifisso, perché c'è di mezzo il suo sì, il suo modo, diremmo, personalissimo di essere sorgente di un nuovo indirizzo, di una nuova impostazione della vita, ma questa la ricaviamo appunto dalla sua umiliazione, dalla sua passione, dalla sua croce, dalla sua resurrezione. Allora il frutto di tutto questo che ci viene trasmesso, ci viene consegnato attraverso lo Spirito, dice appunto che è amore, è pace, è magnanimità, è benevolenza, è bontà, è mitezza, ecco. Allora non ci troviamo soltanto di fronte a una legge più austera o una legge più radicale, ci troviamo di fronte anche a una promessa, e cioè che anche a voi sarà data la possibilità, grazie a me e grazie al dono che io farò del mio spirito, data la possibilità di arrivare da là dove nessuno potrebbe arrivare, no? Se Paolo dice che l'uomo non è capace di rispettare la legge, pensando ancora alla legge qual è contenuta nell'Antico Testamento, tanto meno sarebbe capace di rispettare questa radicalizzazione della legge che Gesù insegna, no? Quindi ci troveremo ancora di più spiazzati se non fosse che colui che insegna è anche colui che dona, e dona il suo spirito, e quindi la possibilità di pian piano metterci sulle sue tracce, e lui trasferisce in noi quella che è stata la sua offerte, la sua vita.